come coniugare la pratica meditativa con il ritmo veloce della nostra vita. Suggerimenti? Coniugare, giusto? Sì, è una buona domanda. Quando parliamo della pratica meditativa, probabilmente intendiamo quello che possiamo chiamare pratica formale. E tradizionalmente si fa nella posizione seduta, possibilmente con le gambe incrociate su un cuscino, prestando attenzione ad un oggetto come il corpo, il respiro, per sviluppare una presenza mentale più continuativa, una connessione nel qui ed ora e una consapevolezza per poter calmare l'attività abitudinaria della mente, per sviluppare un equilibrio interiore, una mente libera dagli impedimenti che oscurano un po' la mente, di avere maggiore chiarezza e di poter poi investigare, guardare dentro l'esperienza, esplorarla. E poi lo stesso facciamo anche quello che viene chiamato la meditazione camminata. Quando facciamo un periodo prolungato, qualche ora o una giornata o un ritiro di più giorni, passiamo parecchio tempo alternando la seduta con la camminata per avere una continuità di presenza e consapevolezza, investigazione. E la meditazione camminata tradizionalmente si cerca un posto dove si può camminare avanti e indietro in una linea diretta, magari una ventina o una trentina di passi. Può essere nel giardino, nel balcone o nel corridoio, si può adattarsi allo spazio che è disponibile e si inizia in piedi, fermi, stabilendo presenza nel corpo, sentire il corpo, e poi si comincia a camminare passo per passo con gli occhi aperti e mantenendo questa presenza, consapevolezza del corpo mentre si muove. Poi quando si arriva al fine del sentiero, si ferma un attimo, prende un respiro, poi si gira, poi si cammina indietro. È un po' diverso nell'esperienza da fare la pratica seduta, quando il corpo è immobile e probabilmente gli occhi sono chiusi e si può più facilmente arrivare ad una certa tranquillità, una mente più calmata, un livello di raccoglimento. Camminando avanti e indietro, il corpo è in movimento, gli occhi sono aperti e quindi forse non si diventa così tranquillo. Però il vantaggio è difficile addormentarsi camminando. Ci sono delle persone che quando avevo detto questo mi hanno detto: ma io sono riuscito. Forse durante una meditazione tutta la notte in Thailandia, ad esempio, nei nostri monasteri, anche qui nei primi tempi, ogni giorno dei fasi lunari, luna nuova, luna piena, mezzaluna, facevamo meditazione tutta la notte. E comunque la meditazione camminata può aiutare a capire meglio come poter essere presenti consapevoli e, in un'attività così ordinaria che si fa molte volte durante la giornata. Chiaramente di solito non si cammina semplicemente avanti e indietro, però è un po' come un ponte per capire come si può estendere queste qualità meditative in un'attività ordinaria. Il Buddha infatti incoraggia di stabilire presenza nel qui ed ora e sviluppare questa consapevolezza che dà una prospettiva che include la situazione, il tempo, del posto, eventuali stati mentali, cose che sorgono nella coscienza. Da quando si sveglia la mattina, mentre si va al bagno, mentre si mangia, mentre si parla, mentre si cambia posizione affinché ci si perde nel sonno di notte. Ovviamente non possiamo essere sempre così tranquilli e di avere la mente vuota, senza pensieri, però in ogni momento che c'è esperienza, c'è un conoscere di questo. Altrimenti non ci sarebbe esperienza. Quindi questo conoscere ci accompagna e possiamo vivere sempre di più dalla posizione del conoscere stesso, di essere il testimone, di essere quello che conosce. È come essere centrati, presenti, ma in uno stato aperto, ricettivo, di poter poi avere un senso del quadro grande e di poter rispondere in modo più adeguato alle esigenze del momento. E aiuta di avere una pratica regolare, una certa costanza, ad esempio se si riesce a dedicare un po' di tempo tutti i giorni alla pratica formale o quasi tutti i giorni, se ogni tanto salta un giorno o due non succede nulla, e la regolarità, la continuità che è di aiuto. Ad esempio quando si pratica presto la mattina, anche se si deve alzarsi un po' prima del solito, è un ottimo modo di iniziare la giornata con la mente più raccolta, più serena, con maggiore chiarezza, e questo può avere un effetto positivo per il resto della giornata. Mentre se invece ci si alza all'ultimo momento e si sta correndo al lavoro, vestendosi, facendo la barba, cercando di mangiare e fumare una sigaretta tutto allo stesso tempo, è probabile che sia una giornata confusa e difficile. E poi ogni tanto, durante la giornata, probabilmente ci saranno dei momenti liberi, momenti di pausa, quando si sta aspettando la prossima cosa, che arriva l'autobus, o che gli spaghetti sono pronti. Mentre forse l'abitudine è di portare fuori dalla tasca lo smartphone, controllare le email, la pagina Facebook, e si potrebbe invece tornare a casa, nel cuore la consapevolezza del qui ed ora, sentendo il corpo, notando se c'è uno stato mentale particolare, c'è qualche tipo di emozione, quello che c'è, con una consapevolezza non giudicante, e di portare alla luce della consapevolezza le cose come sono, perché queste cose ci influenzano e possono condizionare il nostro modo di essere, il nostro modo di comportarci. Quindi se abbiamo questo quadro più grande, possiamo essere più attenti, possiamo avere più cura con il nostro rapporto con gli altri, evitare di essere spinti ciecamente dagli impulsi immediati, automatici. Quando siamo più consapevoli, abbiamo scelta e aumenta una comprensione delle dinamiche, come la mente funziona, è come di conoscere se stessi. E avendo questa maggiore prospettiva, possiamo essere più abili nel nostro modo di essere, possiamo essere più in grado di fermarci quando sia meglio, anche se magari c'è una tentazione di dire qualcosa forte o reagire in qualche modo, che la consapevolezza dà una capacità di discernere in modo diretto e qualcosa in noi sa che non conviene, che magari può darmi un senso di sollievo, di sfogarmi, però ci sono conseguenze. Facilmente crea conflitto, crea sofferenza, e quindi consapevolezza, discernimento, siamo più in grado di sapere per noi stessi quando fermarci e quando invece di agire e come agire, e non essere più schiavi alle abitudini, alle reazioni automatiche, e diventiamo più padroni di noi stessi. E poi ci perdiamo nelle abitudini perché sono fortemente radicati, però a qualche punto qualcosa in noi si rende conto. Se abbiamo una pratica più continuativa, più regolare, e ci sono di quei momenti durante la giornata, siamo più abili nel fermarci prima, la consapevolezza avviene prima e facciamo in tempo per fermarci. E non significa che bisogna fare tutto in modo molto lento. Quando non c'è bisogno, quando non c'è fretta, possiamo fare qualcosa in modo magari leggermente più lento del solito, per fare in modo consapevole e non spinto da questo desiderio di finire e di andare alla prossima cosa, perché tendiamo di essere molto condizionati da questo, proiettandosi sempre nel futuro. Si sta facendo una cosa, anche quando è una cosa che piace fare, poi pensando alla prossima cosa. A volte mangiamo in fretta perché vogliamo andare a parlare con qualcuno, E anche se magari prima non si vedeva l'ora di mangiare, perché è una cosa che generalmente la gente piace fare. E poi quando stai mangiando, stai già pensando delle prossime cose. Siamo raramente veramente presenti con quello che stiamo facendo. Però possiamo gradualmente addestrarci. Così è un processo graduale. E poi quando sta partendo l'autobus, invece di andare lentamente, possiamo correre. Quindi c'è saggezza, c'è consapevolezza, saggezza. E siamo più abili nel rispondere in modo adatto alla situazione, così com'è. E poi durante una giornata, molto spesso cambiamo posizione, siamo seduti, ci alziamo, o siamo distesi, ci alziamo e possiamo determinare di notare quei momenti di cambio di postura, o quando entriamo, chiudiamo una porta. Molto spesso adesso le porte sono fatte in modo che si chiudono automaticamente e si può semplicemente andare avanti senza guardare indietro, senza preoccuparsi di quello che hai lasciato dietro. Però possiamo addestrarci di prendere un momento di consapevolmente entrare nella porta e chiuderla senza battere la porta. Io molte volte saliamo e scendiamo le scale e possiamo prepararci per notare quei momenti e di ristabilire presenza, venire nel cuore, a casa, la consapevolezza stessa. E così questi momenti possono gradualmente contribuire ad una consapevolezza sempre più continuativa, in modo che diventa un flusso più costante. E poi impariamo gradualmente dalle esperienze che facciamo durante la giornata. In questo guardare direttamente, osservare direttamente, invece di essere intrappolati nella mente che vuole analizzare, interpretare, fare una storia, ricordare quello che è successo nel passato e criticare, giudicare, tutta questa attività che complica la vita, che è un'abitudine, che tende ad oscurare una visione chiara delle cose come sono. Proviamo una domanda scritta su carta blu. In inglese. Is there free choice or destiny? Do we use mind to perform actions, or they are taken automatically by universal mind? Does creating life according to one karma or so-called destiny? Non so se ho capito bene l'ultima parte. L'inglese è un po' così. cerco di tradurre in italiano. C'è libera scelta o destino? Noi usiamo la nostra mente per fare azioni o succedono automaticamente da una mente universale. Il resto non capisco. C'è un karma che probabilmente significa per tutti un karma collettiva, probabilmente, o così chiamato destino. C'è questa parola che probabilmente siete familiari, è usato molto adesso, karma. Infatti c'era un paio di anni fa c'era una canzone, Occidentali's Karma. l'equivalente nella lingua pali, questo è sanscrito, karma, nel pali è karma. E molto spesso viene interpretato praticamente come un destino, quindi è il mio karma, niente da fare, è il mio destino. Ho fatto una cosa terribile nel passato, è inevitabile che questo succeda adesso a me. Ma non è proprio così, è abbastanza complesso. Il Buddha stesso ha detto lo spettro di karma nel tutta la sua ampiezza, attraversando tante vite, non si può conoscere in tutti i dettagli. Però c'è, ad un livello possiamo comprendere per noi stessi. La parola karma il Buddha ha definito come intenzione, quindi azione intenzionale. E per spiegare, sono compresi comunemente i primi due tipi, che è karma salutare, che porta risultati salutari. Quindi quando si agisce spinto dalla gentilezza, la generosità, e poi le conseguenze, i risultati sono piacevoli, porta gioia, serenità. Poi c'è l'agire in modo non salutare, spinto da avidità, avversione, illusione, che tende a portare conseguenze spiacevoli, dolore, disagio, infelicità. Ricordiamo le cose che facciamo, quindi se si agisce in modo egocentrico, in modo disonesto, in modo immorale, poi anche tanti anni dopo si magari torna in mente il ricordo e c'è un senso di vergogna, dispiacere. Quindi forse a questo livello possiamo comprendere. Ma il Buddha ha negato la posizione che tutto quello che ci succede è dovuto al nostro karma precedente. È solo uno dei fattori che incide su qui ed ora. E ci sono altri fattori come gli alimenti, cambiamento degli alimenti, quindi la forza di natura, che abbiamo veramente una capacità limitata di controllo, la temperatura, il vento, la pioggia, temporali, tempeste, fulmini, vulcani, a terremoti, tsunami, la natura è più forte di noi. E poi c'è il puro caso. Potrebbe capitare, spero di no, che camminando verso la statua del Buddha in piedi, passando sotto il tetto sporgente della casa centrale, una tegola potrebbe cadere sulla testa e farti del male, ucciditi. E si potrebbe chiedere, ma cosa ho fatto in passato di meritare questo? E potrebbe essere, il Buddha una volta aveva mal di testa e aveva detto che era dovuto ad uccidere un pesce una vita precedente. Però c'è anche il puro caso. Il Buddha aveva una visione molto grande, con dei poteri che di solito noi non abbiamo. E a volte possiamo riconoscere questa legge naturale di causa ed effetto. Come ho detto prima, questo possiamo verificare per noi stessi. Se ci perdiamo controllo, perdiamo le staffe e diciamo delle cose brutte a qualcuno, magari c'è un momento breve di sollievo, di essersi sfogati. Non c'è più quella pressione interna, ma dopo, quando si è più calmi, si comincia a sentire di vergogna, dispiacere, e di rendersi conto di aver offeso qualcuno, di aver provocato sofferenza, e quindi c'è un risultato conoscibile immediatamente. O quasi, o in poco tempo. E poi, tanti anni dopo, è possibile ricordare questo. E di nuovo si sente male. Oppure si può fare qualcosa di gentile o generosa. Ad esempio, se ha una torta, e poi si sta per mangiare questa torta e si vede che qualcun altro non ce l'ha e viene spontaneo di voler dare la torta a quella persona. E poi questo si rinuncia al piacere del mangiare la torta che dura pochi istanti e poi si sente bene di aver. Non perché qualcuno ti ha costretto, perché qualcuno aveva chiesto, ma perché è venuto spontaneo di voler rendere felice quella persona. E poi subito si può riconoscere il risultato positivo, porta gioia, serenità nel cuore. Poi anche tanti anni dopo. Se si è mangiato quella torta, probabilmente è improbabile che viene un momento di gioia pensando, ma quanto è squisito quella torta che ho mangiato 10 anni fa. Però di ricordare di essere stato generosi, di aver offerto a qualcun altro, porta gioia anche tanti anni dopo. E così c'è questo messaggio del Buddha quando è stato chiesto per dare un insegnamento breve, una sintesi del suo insegnamento. Ha detto di evitare di fare male, di fare il bene e purificare il cuore. E quindi questo prime due è di evitare karma non salutare e di prendere le opportunità quando si presentano di fare karma salutare. E questa è una buona base per una vita più serena, una vita più felice. In Thailandia, specialmente quella qualità di generosità è molto sviluppata. Insegnano già da bambini. Ad esempio, quando i monaci vengono la mattina presto con le ciotole per ricevere offerte di cibo, i genitori portano fuori i bambini, a volte ancora nella braccia, e fanno far cadere una banana o qualcosa nella ciotola di qualche monaco. E nella cultura thailandese, quando qualcuno compie gli anni, non aspetta che i parenti e gli amici danno regali a lui, ma è un'occasione per quella persona di dare regali agli amici, perché questa è la cosa più felice, più gioiosa, è di dare cose a persone, o vengono al monastero e fanno offerte. E quindi abbiamo un livello di controllo, e questo specialmente con il passare degli anni si verifica i buoni risultati. Nella vecchiaia, se si è vissuto bene, se si è cercato di vivere in modo rispettoso, in modo onesto, in modo gentile, cercando di fare il bene, evitare di causare sofferenza, di non avere rimpianti, di avere il cuore libero, e di aver fatto cose buone, è un grande arricchimento del cuore. È molto più importante che accumulare cose o fare un sacco di esperienze o di essere stati famosi o aver avuto potere, di essere stato in una posizione importante. E questo dà più libertà nel cuore, specialmente quando ci si avvicina alla morte. Rende quel passaggio molto più sereno e si ha naturalmente più fede e fiducia nel cuore, e non si ha rimpianti, rimorsi. Poi il purificare del cuore è un altro tipo di karma che non è salutare né non salutare, che conduce ai risultati né salutare né non salutare. Allora questo è il seguire l'ottuplice sentiero, la via di mezzo indicata dal Buddha come il cammino verso la calma interiore, la conoscenza diretta e la liberazione dalla sofferenza. Perché seguendo questa via, che include una base di impegno morale, lo sviluppo della meditazione o coltivare queste qualità del cuore, della mente, presenza mentale, consapevolezza, investigazione, e questo conduce alla conoscenza diretta, alla saggezza liberatoria alla comprensione delle cose come sono. E poi non si è più ingannati dalle apparenze, non c'è più la stessa identificazione cieca con le condizioni mortali del corpo, della mente, c'è libertà. E si è liberato da queste così chiamate contaminazioni mentali, brama, odio, illusione. E questa porta fine al karma, o la libertà dal karma. E non è che per essere liberi bisogna sperimentare i risultati di tutto il karma precedente. E Buddha ha detto, se fosse così, non si arriverebbe mai alla completa liberazione, perché nel frattempo, vivendo inevitabilmente, si sta compiendo ancora karma, anche se sottile. Quindi già in questa vita non importa quello che sia fatto nel passato, è già storia, è già finito, non si può cambiare quello che era fatto nel passato, ma qui ed ora mettiamo i semi per il nostro futuro. E poi siamo influenzati da tante cose, siamo condizionati dalla nostra cultura, dalla nostra educazione, dalla nostra famiglia, dal gruppo di persone che frequentiamo, ma come esseri umani abbiamo questa coscienza riflessiva. Possiamo riflettere su noi stessi. Quindi anche se siamo condizionati, siamo un po' programmati da tutti questi fattori, c'è un grado di libertà, di scelta. Non siamo costretti di seguire sempre la stessa abitudine. C'è qualcosa in noi, specialmente quando sviluppiamo maggiore conoscenza di sé attraverso la pratica di meditazione, porta maggiore chiarezza e vediamo per noi stessi cosa porta il bene, cosa porta il male. E anche, ad esempio, se abbiamo sviluppato un'abitudine nociva, un vizio, che è veramente difficile cambiare. Ad esempio, fumare sigarette. Se si è fumato per diversi anni è veramente difficile da smettere, e la cosa più facile è quando c'è quel impulso, quel desiderio, senso di mancanza, è molto più facile accendere una sigaretta, e se mancano si va in giro a cercare un negozio o anche a supplicare chiunque si incontra per strada. Però poi siamo anche capaci di riconoscere il danno, l'aspetto negativo, e nonostante tutte quelle tentazioni possiamo smettere di fumare. E quindi c'è qualcosa in noi che ci dà la possibilità di scegliere. C'è una finestra, diciamo una finestra di possibilità. Quindi non siamo obbligati di ripetere sempre la stessa cosa e fare sempre gli stessi spalti. Possiamo riflettere per noi stessi usando le facoltà che già abbiamo. Non ci manca nulla, abbiamo tutto quello che serve per finire al pieno risveglio come il Buddha e di raggiungere il grande risveglio e la libertà dalla sofferenza. Quindi la chiave di questo insegnamento di Kamma, siamo responsabili per noi stessi. Se stiamo ancora dando la colpa per i nostri problemi agli altri, ai genitori, agli insegnanti, o il governo, o il Dio, non c'è molta possibilità di cambiare le cose, perché non possiamo, non abbiamo molto potere su influenzare il Dio, o cambiare il governo, o cambiare i genitori che abbiamo. E quindi la responsabilità è nostra e abbiamo quello che serve. Si tratta di poi mettere in atto, di applicarci. E il Buddha ha offerto molti insegnamenti utili, che non sono dogme da afferrare, ma sono indicazioni, strumenti utili, mezzi abili, che si può applicare per venire a comprendere, a venire a verificare per se stessi. Quindi nell'insegnamento del Buddha, quando parlava di Kamma, era a livello individuale. Ma possiamo immaginare c'è anche qualcosa collettiva. Come un inglese abbiamo una certa tendenza collettiva e siamo percepiti in un certo modo da gente da altre nazionalità, o italiani sono forse, però qui non abbiamo molta scelta, siamo nati in una certa situazione e così com'è. Però come individui, come esseri umani, abbiamo tutto quello che serve e per venire a avere la stessa comprensione che ha avuto il Buddha. E i suoi discepoli, tanti dei suoi discepoli, seguendo le sue indicazioni, sono arrivati alla completa liberazione anche loro. Vede chiaro questo. Di fronte a traumi, lutti o dolori, come si supera la sensazione di sentirsi pervinto o ormai sconfitto nei confronti della vita? Ma forse la cosa principale di ricordare è ci possono essere momenti nella vita particolarmente difficili, come nella domanda, traumi, sconfitti, grandi delusioni, sentire traditi, la separazione dei cari. E potrebbe sembrare insopportabile, che non c'è più speranza, non c'è più luce in fine del tunnel. La cosa importante è ricordare che sembra così nel momento, però tutto cambia e anche queste cose cambiano. Quante persone sono state al punto quasi di suicidarsi perché sembrava tutto buio, non sembrava di più speranza, però non l'hanno fatto o non sono riusciti e poi alla fine la vita ha cambiato. Molte volte cose non aspettate perché tutto cambia. Quando si è catturato da quella sensazione, e colora la percezione, e quindi bisogna dare un po' di tempo per vedere momento per momento, e poi inevitabilmente qualcosa cambia. C'è una storia che racconta abbastanza spesso del mio padre, che soffriva da acufene, è molto forte, questo rumore tremendo negli orecchi. I medici erano praticamente inutili, hanno suggerito di prendere paracetamolo o qualcosa del genere, e non erano di nessun aiuto, hanno detto ci sono tante possibili cause, e non c'è veramente niente da fare. E mio padre ci ha raccontato una volta che stava proprio al punto di decidere di fare finita. L'aveva anche pianificato come fare. E poi ha cominciato di pensare di mia madre e io e mio fratello, e comprendendo poi quanto sarebbe stato terribile per noi, ha deciso di non poter farlo. Poco dopo mia madre capitava nella biblioteca e ha trovato un libro proprio su acufene che ha portato a casa, e in questo libro diceva che ci sono diverse possibili cause e just persone possono avere in modo così intenso e così forte che li porta al suicidio. Però ha detto, se uno resiste a questa tentazione e sopporta, prima o poi il cervello si adatta. E anche se c'è ancora il rumore, non è così fastidioso come prima, diventa una cosa di fondo, che c'è ancora, ma diventa sopportabile. E leggendo questo, mio padre ha avuto poi speranza, e è successo proprio così. Mentre per un periodo aveva nausea, non riusciva a mangiare, aveva difficoltà a dormire, doveva mettere una radio accesa accanto all'orecchio, di avere un rumore, di contrastare, di riuscire a dormire per brevi periodi. E quindi tutto sembrava impossibile, insopportabile. Non aveva più speranza. Poi, avendo letto questo, era così, e penso che come praticanti avremo questa intuizione che tutto cambia e possiamo avere la percezione o la sensazione che la cosa è veramente terribile, insopportabile, può solo peggiorare. e quindi di ricordare che questi pensieri, queste percezioni non sono sempre affidabili, è solo sembra così e poi cambia. Poi il mio padre è vissuto diversi anni dopo, 6-7 anni, è venuto qui a trovarmi con mio padre, mia madre, lo zio, la zia. Hanno fatto un lungo viaggio in macchina fino a Pula in Croazia e sono andati anche negli Stati Uniti un giorno, due giorni dopo il tentato dei Torri Gemelli. Hanno attraversato l'America in macchina. E se abbiamo anche la comprensione che l'esperienza che facciamo è un momento alla volta, possiamo pensare in termini di tempo, mezz'ora, un giorno, un anno, e se si pensa, c'è questa sensazione terribile, non posso sopportare un altro giorno ancora, ma l'esperienza che facciamo è solo un momento alla volta, questo momento qui. E se si ha questa prospettiva, ci si rilassa e con un atteggiamento di gentile sopportazione. E quando c'è qualcosa spiacevole, fastidiosa, la tendenza è di andare in tensione e stringere il campo di attenzione spinto da avversione, che ha l'effetto di ingrandire. È come guardare qualcosa con una lente di ingrandimento. Tutto il nostro mondo è solo questa sensazione brutta. E se invece ci si rilassa e si espande il campo di attenzione, c'è la presenza del corpo, possiamo stabilire attenzione nel corpo, sentire il corpo, un senso dello spazio intorno, ha un effetto di alleggerimento o di avere una prospettiva più grande. In effetti la consapevolezza è sempre più grande di qualsiasi cosa. Sperimentiamo e scopriamo di poter sopportare con questa prospettiva un momento alla volta, rilassandosi, aprendosi ad un contesto più esteso, un quadro più grande. Come posso aiutare la mia anima a soffrire di meno? Ma l'essenza del messaggio del Buddha è di riconoscere questo aspetto della vita, il dukkha, sofferenza, disagio, insoddisfazione, frustrazione. Il Buddha diceva abbastanza spesso che insegnava solo due cose, dukkha e la fine di dukkha, la cessazione di dukkha. E dukkha è un termine più ampio, non soltanto la sofferenza come nel suo nella sua forma più pesante, ma anche irritazione, frustrazione, disagio, imperfezione. Per liberarci dalla sofferenza dobbiamo poter comprenderla. Per comprenderla dobbiamo ammettere nella coscienza quando c'è, perché la tendenza abitudinaria è quando soffriamo per qualcosa cerchiamo di distrarci o ci perdiamo nella storia, il perché, e dare la colpa a qualcuno, o cerchiamo di assorbirci in qualche esperienza piacevole, o cerchiamo di evitare in qualche modo. Quindi è la via di fuga che però crea le condizioni per altre sofferenze. Il Buddha puntava alla causa principale della sofferenza come ignoranza. La parola in lingua pali è avidya, che significa di non sapere, o inconsapevolezza, o disattenzione. E quindi se non sappiamo come stare con la sofferenza quando si presenta, tendiamo a perderci nell'altra ignoranza, ignorando, evitando, che finisce a solo aumentare e di produrre più sofferenza. E se invece cominciamo anche in modo graduale, a volte si sente detto bisogna abbracciare la propria sofferenza, magari sembra impossibile, è troppo. Allora si potrebbe invece fare in modo più graduale. Inizialmente c'è questo disagio, c'è questo dolore nel cuore, quindi di ammettere la presenza. Poi evitando quell'abitudine di fuggire, di distrarsi, di correre, di coprire e di gradualmente rivolgersi, andare più vicino a toccare e sentire gradualmente, includere nella consapevolezza, abbracciare. Quindi, dimorando in questa consapevolezza inclusiva, non giudicante, che non aggiunge, non toglie niente. E poi possiamo cominciare a vedere per noi stessi che non è così reale, così terribile come sembrava, perché questo dover resistere, di dover fuggire, la paura, eccetera, dà potenza alla sofferenza, all'effetto di renderla più concreta nella percezione. Sembra più reale di quello che effettivamente è, e mentre invece si usa questo approccio meditativo non solo per stare bene e per coltivare un benessere interiore, la serenità, la calma, ma di usare questo per anche poter stare nella presenza di quello che è scomodo, il disagio, il dolore nel cuore, la sofferenza. E comincia a perdere la sua potenza. E scopriamo che anche dukkha è impermanente, insostanziale e impersonale. È un oggetto dell'attenzione. La consapevolezza del dukkha non soffre. La consapevolezza è una facoltà che già abbiamo, non è qualcosa che ci manca, è immediata, è qui ed ora. Dimentichiamo, ci perdiamo nelle cose, i contenuti mentali, le reazioni, ma in qualsiasi momento possiamo ricordarci e immediatamente siamo nella consapevolezza, come accendere la luce e aprire gli occhi, che ci dà una prospettiva. La consapevolezza ci permette di sentire, sperimentare le cose, di essere partecipi, ma allo stesso tempo avere un sano distacco, perché la consapevolezza è libera. Non c'è sofferenza nella consapevolezza stessa. La sofferenza è un fenomeno, un oggetto, come qualsiasi altro oggetto. E queste esperienze vanno e vengono. Sofferenza, felicità, tranquillità, agitazione, i venti mondani. Ma quello che conosce questa esperienza non cambia, non sorge o svanisce. Abbiamo sempre a disposizione. È la cosa più reale. La mente può svuotarsi completamente. Forse in meditazione può capitare a volte che improvvisamente non c'è più niente. Un svuotamento totale. Come quando ci si fa la domanda: chi sono io? E non si sta cercando di afferrare una risposta concettuale. Almeno quando io faccio, chi sono io? La mente si svuota completamente, ma rimane presenza, consapevolezza. Questi sono soltanto parole che cercano di indicare qualcosa che non si può catturare o definire esattamente con le parole. Però c'è, ma non è come un individuo separato da qualcosa, non è una persona, una personalità. La personalità è tutto quello che si manifesta nella consapevolezza. Quando si comincia a pensare, a sentire, a percepire, tutto questo, o reagire, questa è la personalità, come si tende ad agire per abitudine a certe situazioni. E così, come è stato detto, credo, dal Buddha, uno dei suoi discepoli, non c'è uno che soffre, non c'è un'anima che soffre, una persona che soffre, c'è solo la sofferenza che sorge e cessa. Non c'è un proprietario che possiamo trovare, non c'è veramente un soggetto che è sempre uguale, io che soffro. Ci sono solo queste esperienze che vanno e vengono. Ma non è sufficiente solo credere in questo, di essere d'accordo, bisogna praticare. E quando possiamo riconoscere quando non c'è dukkha, quando stiamo bene. Magari non è che siamo strafelici, non è un picco di esperienza quando tutto vada per il meglio, tutto corrisponde alla mia preferenza, alle mie opinioni, esattamente come dovrebbe essere. Quanto spesso possiamo dire che è così? E anche se, manipolando le cose, con molta fatica, riusciamo a sistemare che è tutto perfetto, esattamente come dovrebbe essere, quanto rimane così? Perché che qualcosa va distorto, qualcosa cambia, e c'è di nuovo qualcos'altro di dover aggiustare, di volere, perché abbiamo una limitata capacità di controllare le cose. Ma nei momenti ordinari, quando le cose sono piuttosto neutre, possiamo riconoscere che adesso, in questo momento, sto sufficientemente bene. Non mi manca veramente nulla. Non c'è niente di troppo fastidioso che non riesco a sopportare. Nella mia esperienza, la maggior parte del tempo, le cose sono piuttosto neutre. A volte sono un po' piacevole, un po' spiacevole. Ma la grande parte del tempo le cose sono piuttosto ordinarie, niente di speciale. Ma questa abitudine di proiettarci sempre nel futuro, di essere catturati dal volere, quello che non abbiamo, di non volere, quello che c'è, il resistere, il complicare, la proliferazione mentale, eccetera, eccetera, che facciamo per abitudine, che non è necessaria. Quindi impariamo di vivere sempre di più nell'immediatezza, nel momento, e possiamo scoprire un naturale livello di agio, di benessere nell'ordinario. Apprezzamento per quello che già abbiamo. Non è che è tutto il massimo, non è un'esperienza di picco. E poi quando c'è qualche tipo di dukkha, un disagio, un senso di insoddisfazione, frustrazione, possiamo riconoscere e ammettere, esplorare, venire a comprendere quanto questa esperienza è causata da queste abitudini di bramare quello che non abbiamo, di non volere quello che c'è, tutta questa attività, abitudini mentali che gradualmente possiamo imparare di lasciare andare, vedendo per noi stessi come funziona. E così quando ci sono dei momenti difficili che la vita ci porta inevitabilmente, essendo soggetti a questi cambiamenti naturali, e quindi la vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione, possiamo essere più in grado di attraversare in modo più sereno, una qualità di sopportazione gentile, momento per momento. Avendo una maggiore prospettiva, un quadro più grande. E questo tipo di sofferenza che è naturale è sopportabile. E tutto quello che noi aggiungiamo sopra per abitudine, le reazioni consuete, la proliferazione mentale, nutrire desideri, resistere, eccetera. È tutto un tipo di attività che possiamo fai a meno, sviluppiamo maggiore chiarezza e comprendiamo per noi stessi e viene naturale di lasciare andare. E quindi di sperimentare anche la liberazione dalla sofferenza. Quindi l'esperienza di dukkha, di sofferenza, è quella che ci motiva di fare qualcosa, è quella che ci porta la comprensione. Quindi con questo approccio la sofferenza che sperimentiamo non è sprecata, è usato come nutrimento per la nostra comprensione che ci porta alla liberazione dalla sofferenza. Penso che questa sarà l'ultima domanda, magari risposta breve, se possibile. Come si fa a perdonare? Nonostante il pensiero positivo e il lavoro su te stesso, la rabbia affiora ancora. Forse il problema è di sentire di dover perdonare. Quindi un'impostazione che facciamo. Io devo perdonare, ma poi non riesco. E quindi è qualcosa che aggiungiamo. Un altro approccio è di stare con quella rabbia, il rancore, di poter portare alla piena luce della consapevolezza, una consapevolezza non giudicante, perché tendiamo ad andare ad un estremo o l'altro, o indulgiamo, e quindi la mente che ci si perde dentro, la rabbia, il rancore, l'amarezza, la mente che racconta la storia, non era giusto, e tutto questo tende a aumentare la rabbia, la sofferenza, è l'indulgenza, perdersi dentro. L'altro estremo, magari con la nozione io devo perdonare, è di a coprire quel rancore, di cercare di sopprimere, di seppellire. Non dovrei sentire questo, quindi viene il rifiuto. Però continua a sorgere. Appena la mente è un po' più libera, un po' più calma, tende ad emergere di nuovo. Quindi c'è una via di mezzo, evitando questi due estremi. Quando sorge nel cuore quella rabbia, rancore, amarezza, semplicemente di stare con la cosa, stare con l'esperienza, senza nutrire, senza perdersi nella mente discorsiva, quindi in modo molto diretto, di sentirla nel corpo, nel cuore, nel sentire veramente, con un atteggiamento non giudicante. Poi si vede la sofferenza che c'è nel afferrare queste condizioni, e che non serve. E quando viene inclusa questa via di mezzo, permettendole di sorgere e elaborarsi come deve, e di essere testimone, come dicevo prima, la consapevolezza che ci permette di sentire allo stesso tempo di essere colui che conosce, il testimone. Vediamo che quando viene inclusa raggiunge una vetta e poi va in declino e scompare. Quindi abbiamo permesso la cosa di rivelare la sua vera natura impermanente, insostanziale, impersonale, perde potenza su di noi, anche se torna, la comprendiamo, non è così reale come sembrava, non c'è bisogno di afferrarla, e possiamo lasciare passare per conto suo. E questo possiamo fare, e non viene da un'impostazione mentale, io devo, ma non riesco, e quindi mi sento in colpa, e diventa molto complesso e difficile. Quindi il Buddha puntava alla consapevolezza stessa, alla consapevolezza continuativa, approfondita, come la porta verso la liberazione. Una facoltà che già abbiamo, è solo una questione di usarla e di ricordarla.